19:09 minuti primi, lo devo dire per forza perché sennò Sgab si arrabbia.
Brava.
Siamo in diretta, radiosonar.net dal CSA San Papier che ancora resiste. E oggi ovviamente se ho nominato Sgab che non sentite, con me in studio c'è il nostro amico Riccardo. Ciao Riccardo.
Ciao Maggie, la mia seconda volta qui.
Con me, però sei già stato ospite colpo grosso diverse volte.
Sì, infatti sono comunque molto contento di poter dare supporto a questa splendida trasmissione e a salutare Sgab che non c'è, mi dispiace per lui, ma piano piano tenterò di togliergli il posto.
Di usurpare il ruolo di Sgab. Allora, come diciamo sempre con Sgab, ormai diciamo colpo grosso ha un sacco di argomenti di conversazione da attenzionare. L'anno scorso non c'era mai niente da raccontare il martedì mattina, invece quest'anno ci inondano di cose da dire che magari spesso non vorremmo neanche raccontare, ma siamo costretti a stare al passo coi tempi e a raccontare tante cose brutte.
E questo è molto bello per me, che ti farò da spalla, quindi sarò in versione commentatore, critico, sperando non anonimo di quello che andrei a dire.
Va bene, io comincerei con felicitarci con un compleanno che ci sarebbe stato oggi, ossia gli 85 anni che avrebbe compiuto Gaber oggi. E Gaber, come insomma un po' tutti sappiamo, è un cantautore quanto mai attuale, perché poi insomma sono passati tanti anni dalle sue performance, ma purtroppo i suoi versi sono ancora così attuali. E c'è un passaggio molto carino che dice: il naso, la chitarra, le mani lunghe, il microfono abbrancato, quel vestire sempre uguale a se stesso e sempre elegante, la giacca, la cravatta felicemente borghese, in pace con la sua libertà e maturità obbligatoria, portata con saggia leggerezza come il suo cappello nero o la sciarpa a bordeaux. In ogni spettacolo il signor G sorrideva del e con il suo pubblico, perché aveva il naso esatto per cogliere in qualunque periodo qual era il luogo, il difetto comune del momento, il potere dei più buoni, l'ipocrita differenza di una famiglia dentro e fuori la porta di casa, la paura dell'incontro dell'ignoto in una strada notturna, gli eccessi della TV e gli eccessi della contro TV, gli eccessi del mercato, gli eccessi del contromercato, gli eccessi della politica e dell'antipolitica, la destra, la sinistra, la nave, i suoli, basta. Dai, è ovvio che non manca soltanto il suo naso, ma il fatto che manchi il suo corpo si fa sentire. Che vuoi che se ne faccia un uomo del proprio corpo? Che se lo prenda lei, recitò in un monologo sulla coscienza della morte nel 1996. Ecco, l'ultimo dei fuori programma lo ricordo il giorno del suo funerale. Il suo corpo non si vedeva più durante quel bis. Era un grigio giorno, il grigio di un gennaio, una brutta giornata, tanta gente, un luogo del milanese e una canzone suonata a mezz'aria. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Sì, direi che è stato un personaggio che ha caratterizzato molto il modo di fare musica in quegli anni. E la sua attualità la trovo sicuramente nei versi di quello che cantava, di quello che cantava e recitava anche insieme, perché aveva un modo di cantare molto molto particolare, molto recitato. Ma soprattutto quello che secondo me andava a raccontare lo faceva con quell'ironia, con quel sarcasmo mista a quell'eleganza che dicevi proprio tu prima, che oggi invece non è facile da trovare, ed è un'ironia mista a sarcasmo, non ho mai capito quale prevalesse nei suoi testi, che effettivamente riusciva però a raccontare in maniera efficace le contraddizioni di quel tempo. Oggi forse credo che anche Gaber probabilmente si incazzerebbe per quello che sta succedendo, forse perfino Gaber perderebbe quella plomb, quella sua caratteristica che lo rendeva così efficace poi nel comunicare i messaggi che mandava, perché quello che oggi stiamo vivendo, ahimè, è una società che sta perdendo completamente un livello di cultura, umanità e quell'intellettualità che al tempo forse era molto molto più sviluppata.
che secondo me proprio sapientemente, e poi cioè, più che altro il sentimento che ti stimola è proprio quello racchiuso in quella fase, che di io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono, è una delle mie preferite. Nello scegliere, ovviamente è inutile dire che bisogna omaggiarlo con un pezzo, tra l'altro a ruota libera mi viene da pensare che sarebbe stato un bel elemento nel, non lo so se Sgab la pensa come me, però sarebbe stato un elemento da colpo grosso, perché alla fine lui raccontava, no, delle storie dell'attualità italiana, però così goliardicamente, come un po' facciamo, tentiamo di fare noi in questo programma, diciamo.
Assolutamente sì, direi proprio che era quello. Lui partiva dalla storia semplice, dalla storia basilare. Mi ricordo una delle canzoni che a me divertiva di più, in cui parlava proprio dell'amico che interveniva e veniva all'interno della sua casa, gli praticamente piombava dentro casa e lui doveva andare in bagno in realtà. e inizia questo dialogo terrificante per lui che lo doveva sostenere, su un dramma, mi sembra amoroso, che questo amico gli raccontava, e lui invece doveva comunque andare in bagno. Ed è una situazione effettivamente
così comune.
Sì, e lì però c'è tutta la falsità di fondo di una società appunto borghese, che pur di non dire aspetta devo andare a pisciare, continua a stare lì imperterrita a sentire senza far uscire quelle che sono le esigenze che si vivono in quel momento. Metaforicamente lì racconta una società che racchiude e prevale nella forma piuttosto che nella sostanza, che è quello che sta vivendo, ecco.
Sì, sono assolutamente d'accordo con te. E, nella scelta, vabbè, ovviamente scegliere un pezzo lo dobbiamo assolutamente far sentire. Non faremo tutta la scelta musicale, non è tutta su Gaber, però un pezzo glielo dobbiamo dedicare. Ovviamente nella scelta è stata difficile, perché ho pensato andiamo sul classico, e quindi la libertà, oppure che ne so, io impazzisco per lo shampoo, però visto che oggi tu sei qui, ho pensato che sentirci il Riccardo, canzone del 1969
mio,
in tuo nome,
davvero,
mi sembra la scelta giusta.
Me quindi, la cantavano quando avevo un anno.
Quindi è anche una cosa di un ricordo della tua infanzia. Sì, ti lascio ricordare la tua infanzia su questo pezzo.
Che noi anche al bar, che noi alla sera, la sera a mettersi qui al bar.
Che noi anche al bar.
Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
L'infelicità.
Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.
Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
ma è più simpatico che ci sia. Che noi qui al bar, che noi alla sera,
la sera a vedersi qui al bar.
Che noi qui al bar.
Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera, non c'è santi vinti ogni sera, se ci paro non risponderà.
Non risponderà.
Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.
Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
ma è più simpatico che ci sia. Che noi a quel bar, che noi alla sera,
la sera a vedersi qui al bar.
Che noi a quel bar.
In saletta i rasterramino, puntuali sono lì dalle 9, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi è la sera qui al bar.
La sera qui al bar.
Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continua a fissare finché crollo e non prendo un caffè.
Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
ma è più simpatico, il più simpatico,
non è di grande compagnia.
Flick,
po-pu-patapà. Ma è più simpatico che ci sia, che noi anche al bar, che noi alla sera, la sera vecchia si al bar. Uè!
Vabbè, è un pezzo molto simpatico.
Diciamo. Molto bello, veramente molto,
sei commosso molto
bello, sì.
Da questa scena.
È stato un bel pensiero. Anche.
Prego, prego. Va bene, allora, noi, come tu ben sai, come i nostri ascoltatori, ascoltatrici affezionatissime, i miliardi di ascoltatori che abbiamo, tentiamo di passare, insomma, dal particolare all'universale, quindi tentiamo di parlare del mondo, di Roma, dell'Italia, di qualunque cosa. Però uno dei nostri argomenti preferiti di conversazione nell'ultimo periodo
è Marte.
Marte, Venere.
No, stanno facendo un sacco di cose bellissime su Marte. Però ritorniamo sulla Terra e...
Parliamo sempre del nostro amico Matteo. Anche questa settimana abbiamo un sacco di cose da raccontare.
Parli del ministro Twitterino?
Chiaro, chiaro. Del nostro ministro della comunicazione... dalla comunicazione efficace
interna.
Esatto. Anche questa settimana abbiamo un po' di storie da raccontare. Io da letterata quale sono, ovviamente approfitto della tua presenza, anche se non in versione legale, come hai tenuto
oggi
a specificare.
Oggi ho detto non sono in versione Matt Murdock, ma sono in versione del Devil. Quindi non parlerò di legge, ma in questo caso dai, va bene.
Ti possiamo strappare questa informazione. Cioè, ci spieghi che cosa può succedere adesso che il Tribunale dei Ministri chiede il rinvio a giudizio per Salvini?
Il Senato autorizza o meno il processo di Matteo Salvini, ma quindi non lo autorizza, quindi in realtà è molto complicata tutta la parte della richiesta di autorizzazione a procedere al Senato e alla Camera, che deve approvare, quindi con votazione, che il nostro ministro twitterino si trovi al banco degli imputati. Perché ovviamente è una garanzia della Costituzione. Vedi, io ti avevo chiesto non farmi parlare di legge.
Un pochino.
Va bene, e quindi è una garanzia per chi è membro del Parlamento, del Senato, ricopre cariche istituzionali, quello di preventivamente essere giudicato in sede di legislatura, cioè quando è in carica. Perché ovviamente questo qui mette al riparo da possibili processi e attacchi al potere legislativo, quindi ai senatori, ai parlamentari. Sono norme che esistono per garantire la libertà di mandato e che non ci siano influenze dei poteri, ecco, in questo caso giudiziario. Quindi ci deve essere un'autorizzazione che deve essere data dal Senato, quindi in questo caso mi sembra prima seduta il Senato a decidere. È ovvio che comunque sia c'è un elemento importantissimo, che è quello politico, in cui si chiede l'autorizzazione a procedersi a un giudizio nei confronti del Ministro degli Interni. Quindi su questo qui potremmo parlare per ore, ma io mi ricordo che quando ad agosto insieme all'associazione Alter Ego Fabbrica dei Diritti, nella quale sono membro, presentammo noi un ricorso al TAR di Catania, mi sembra, direttamente, proprio per chiedere l'immediata autorizzazione a scendere, diciamo, a tutti le persone che stavano sulla 18. Era una situazione estremamente particolare quella della 18, perché c'era un sequestro di persone in corso, quindi quello una convinzione che avevamo all'epoca e che adesso la procura d'Agrigento, mi sembra, ha confermato, chiedendo proprio che si proceda nei confronti del ministro dell'interno.
E che cosa dice? Ovviamente lui, il nostro ministro twitterino senza paura, cosa dice? Ci riprovano, attacca Matteo Salvini in un video in diretta su Facebook e ammetto, mi sono persa. Rischio dai 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia. Non ho parole, paura zero. Continuo e continuerò a lavorare per difendere i confini del mio paese e la sicurezza degli italiani. Come ci dicevi, l'inchiesta era stata avviata dai procuratori di Agrigento Il procuratore di Agrigento e il sostituto Salvatore Vella avevano inviato il fascicolo al Tribunale dei Ministri di Palermo, che lo ha successivamente girato a Catania. Le ipotesi di reato per cui Salvini è stato indagato sono sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio.
Sequestro di persona aggravato mi sembra anche dal fatto della presenza dei minori a bordo, credo.
Su questo
no, sì, sì, vabbè, comunque c'erano dei minori, quindi...
Sì. Questo lo sappiamo. Per queste accuse il ministro dell'interno rischia quindi dai 3 ai 15 anni di carcere. Nonostante sia un ministro, Salvini infatti risponde comunque di fronte alla giustizia per eventuali reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni. Per procedere contro il ministro serviva il parere del Tribunale dei Ministri, sezione specializzata del Tribunale Ordinario competente per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, cosiddetti reati ministeriali. A decidere per la richiesta di rinvio a giudizio è stato il collegio composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno 5 anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. A pronunciarsi, di fatto, contro il ministro sono stati i giudici Nicola Lamantia, Paolo Corda e Sandra Levanti, che ora saranno chiamati a chiedere l'autorizzazione al Senato per procedere contro Salvini. Ed è a loro che il leader della Lega, in un video su Facebook, ha mandato il suo solito bacione. Io non cambio di un centimetro la mia posizione. Barche, barchette e barchini in Italia non sbarcano. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha replicato in diretta Facebook. Se sono stato sequestratore una volta, ritenetemi sequestratore per i mesi a venire, ha aggiunto leggendo dal suo studio al Viminale l'atto inviatogli dalla Procura di Catania, che ha chiesto l'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. La difesa della patria è un sacro dovere del cittadino, ha sostenuto. Adesso la parola passerà al Senato della Repubblica. Adesso la palla appunto passa al Senato, che dovrà esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro. Sarà un banco di prova per l'intero governo, come diciamo, già accennavi tu. Come ha avvertito tra le righe lo stesso ministro. Sono sicuro del voto dei senatori della Lega. Vedremo come voteranno tutti gli altri senatori, se ci sarà una maggioranza in Senato.
Io metto subito un allarme.
Cioè?
Ma l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini era nel contratto di governo?
Non lo so, questo
perché io credo che non c'era leggi. Questa cosa. Attenzione, qui potrebbe esserci un colpo veramente di scena Rosso. Incredibile. No, vabbè, so che queste cose storicamente vanno sempre in un certo modo. Ma tu sei a favore dei porti aperti o dei porti chiusi, Maggie?
Chiusissimi, no, ovvio.
Porti aperti.
Porti aperti.
Ma
porti
lo sapete aperti, una cosa? Che i porti non sono chiusi.
Perché dici questo?
Perché non c'è stato nessun provvedimento da parte del Ministero degli Interni, del Ministero dei Trasporti, da parte di nessuno. I porti sono aperti e non è cambiato assolutamente nulla.
Quindi è lui che fa la voce grossa?
No, si sta entrando in una dialettica meravigliosa in cui c'è chi da una parte che dice porti aperti, lui che dice porti chiusi, ma non sono chiusi i porti. C'è stato un accesso agli atti dell'ASGI, vari accessi agli atti che hanno chiesto citati i provvedimenti con cui sono stati chiusi questi porti, ma non esistono. Quindi in realtà tutta questa dinamica sta diventando un ennesimo suo tentativo, metodo di andare a rafforzare questa sua, a questo punto non so se sono elementi proprio di psicotici suoi che ha, di andare a manipolare la realtà, ma raccontando delle storie che non esistono. Eppure con questa comunicazione e sul fatto che io posso affermare ufficialmente che mi sono rotto le palle di parlare di Salvini perché non se ne può più.
Chiaro, sì, siamo un po' tutti sulla stessa linea, però purtroppo
esatto, cioè...
è sempre il solito argomento di conversazione perché questa cosa che tu ci stai raccontando è molto interessante, ma il dato di fatto poi quotidiano è che la gente continua a morire in mare, che certo. Gli atti di razzismo nei confronti degli stranieri che sono clandestinamente, non clandestinamente, che magari sono più italiani di me e te messi insieme, continuano, sono al giorno d'oggi, che ci sono un sacco di politiche restrittive invece verso quelle politiche invece di chiamiamolo assistenzialismo, anche se la parola in sé per sé non mi fa impazzire, nei confronti invece di chi viene a chiederci sostegno. E io, cioè, la settimana scorsa l'ho ridetto a colpo grosso, cioè a me, io non, la questione del bambino con la pagella cucita sulla giacca non me la toglierò, cioè è un incubo ricorrente che spero abbia anche lui tipo tutte le notti.
Ok, ma io posso intervenire sulla pagella oppure mi uccidi?
No,
perché ho un mio personalissimo punto di vista.
Chiaro, chiaro.
Allora, la domanda che mi faccio io è: se quel bambino sulla pagella legata addosso avesse avuto tutti 3, 2, 1 voti bassi, cioè perché un migrante deve venire e dimostrare di andare bene a scuola per stare nel nostro paese? Perché noi dobbiamo piangere e rilanciare questa immagine di un bambino che si era cucito addosso la pagella, quando non ci vergogniamo del fatto che ci aveva cucito addosso una pagella?
Sì, 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 ma
perché,
infatti,
attenzione,
io penso a quello.
Noi premiamo, mi sembra che era stata, non mi ricordo se nella Coppa del Mondo, una tifoseria africana che, per dare un segno della sua civiltà, aveva ripulito, si è messa a ripulire l'intero settore dello stadio dove stava, ed era una tifoseria africana. C'è questa rischio di trasformare e di andare a chiedere di più proprio per dimostrare che loro sono persone civili. No, non è richiesta nessuna pagella per entrare nel nostro paese, e noi non dobbiamo indignarci del fatto che un bambino è morto e aveva dei buoni voti. Noi dobbiamo indignarci perché siamo arrivati alla follia totale per cui un bambino si deve portare una pagella.
Sì, sì, cioè l'idea è proprio il concetto di dover avere un lasciapassare. Non basta più la tua condizione, ma devi avere in mano il lasciapassare. Cioè, il messaggio che è arrivato a chi viene qui non perché pensa che sia il paese dei balocchi, ma perché è il primo baluardo per scappare dal posto in cui si trova, ormai il messaggio che è arrivato anche a loro è che qui non si entra senza un lasciapassare.
E io devo dire la verità, ho anche nella confusione ovvia e generale in cui navigano a vista i membri del Movimento 5 Stelle, ho anche ascoltato con particolare interesse quello che diceva Di Battista da Fazio sul tema proprio della stampa che ovviamente lì c'era una responsabilizzare la Francia per quello che sta arrivando, della stampa delle banconote per quanto riguarda alcune parti e porzioni dei paesi africani. In realtà lì si sta affrontando un tema che secondo me non è completamente sbagliato, cioè il problema dell'immigrazione deve essere gestito. Deve essere gestito in un modo che non sia quello prettamente assistenziale.
Certo, esatto.
E noi dovremmo superare proprio questa dialettica, questo senso di dover andare sempre a essere accoglienti al 100% e anche di più, non lasciando la libertà anche a loro di sbagliare e di avere le conseguenze nei loro errori.
Sì.
E su questo, secondo me, come uomo di sinistra, ma comunque sia prendendo parte di realtà sociali che vivono costantemente queste problematiche, noi dovremmo essere i primi a metterli alla pari nostra, alla pari sia da un punto di vista dei diritti ma anche dei doveri. Perché altrimenti si rischia un discorso abbastanza semplice, cioè che la gestione dei migranti non ci sarà mai e non avverrà mai.
Sì, perché non si passa mai a quello step successivo, che invece è dare gli strumenti a questa gente che arriva di decidere che cosa fare della propria vita. Anche se ovviamente ci sono casi esemplari, e ne abbiamo anche abbondantemente parlato anche di quello, vedi Riace e vedi tutta la storia di Lucano che c'è dietro, che invece è un esempio di accoglienza pura.
Ma che parte che da funziona, loro, ma parte da loro, loro non, certo, non parte da noi, certo. Cioè non è il nostro lavoro su di loro, ma è proprio sono loro che hanno gli strumenti,
che lavorano
tutti
con noi
gli strumenti
e per noi
a disposizione per poter essere parte integrante di questa società e essere parte integrante delle lotte che noi stiamo facendo per migliorare
ma
questa
anche
società.
Così come di scegliere se essere dei delinquenti piuttosto che della brava gente,
esatto.
Insomma, come lo siamo tutti, insomma.
Quando smetteremo di di essere anti Salvini, forse inizieremo a parlare della società bella che vogliamo, sì, della società di Riace, sì, non solo di Riace, ma delle piccolissime esperienze che in ogni città ci sono, di piccole imprese che si fondano dall'iniziativa e dalla capacità di chi viene da tutto il mondo, non solo dall'Africa, non soltanto dal Medio Oriente, ma da ogni parte del mondo, compresa quelle, compresa gli italiani.
Che, cioè, su questo potremmo aprire una parentesi infinita, perché l'approccio è sempre quello di mettere la pezza a quello che succede e mai di iniziare un percorso di costruzione, almeno in Italia, da quello che, cioè, vedo io, ma un po' su tutto, no? Cioè, se pensi alle politiche del lavoro, a qualunque cosa, in Italia devi sempre mettere le pezze, non c'è mai un'idea di costruiamo, ma mettiamo la pezza allo schifo che c'è.
Io sono d'accordo, per
esempio.
Esatto, io sono d'accordo che la situazione emergenziale del Mediterraneo deve vedere coinvolte tutti i paesi membri dell'Unione Europea. Ma sono totalmente d'accordo. E sono totalmente d'accordo con il fatto che deve essere preteso a livello politico e a livello di comunità europea, ma nelle sedi giuste, non facendo crepare le persone per mare, ecco.
Allora, se tu sei d'accordo con me, ci sentiamo un pezzo.
Totalmente.
Allora, adesso ci sentiamo uno dei miei DJ preferiti, ovviamente con varie collaborazioni, e abbiamo, insomma, l'onore e il piacere di annunciare che Nicodemus sarà ospite in una fantastica serata che non vedo l'ora che arrivi, il 16 febbraio alla Torre, organizzata da tutta una serie di amici di Radio Sonar, che avrà ovviamente Radio Sonar come media partner.
Guardando il tuo profilo Facebook non ce ne eravamo accorti che aspettavi questa serata, però va bene.
Sì, sono un po' di parte, quindi ci sentiamo un bel pezzo di Nicodemus.
Vai.
Mi jarabe te levanta de la tumba, es un jaleo pa' que siempre estés adelante. Un poquito de melaza, son y rumba, es un pasito que te voy a enseñar. Un meneito que sé que te gustará, y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás. Se baila así, se goza más.
obiettivamente come fai a non amarlo Nicodemus? Cioè comunque ti mette la gioia, l'allegria, il movimento.
Io
no?
Veramente me lo sto sentendo a ripetizione ogni ora della giornata.
Per
Nicodemus.
Essere pronto alla serata del
sì,
tennis.
Sì, 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 sì.
E poi fa freddo, cioè questa musica ti mette, ti porta il calore.
Assolutamente, cioè. Neanche abbiamo acceso la stufa qui, quindi
esatto,
va benissimo.
Caldo.
Meno male che c'è Nicodemus.
Allora, sempre in materia di anniversari, il 25 gennaio ricorre un altro anniversario, però non diciamo felice come quello di Gaber, ma il 25 gennaio 2016 il ricercatore italiano Giulio Regeni veniva rapito in Egitto. Il 3 febbraio sarebbe stato ritrovato senza vita. A 3 anni da quell'omicidio, verità e giustizia non sono all'orizzonte. Per quanto tempo ancora si parlerà dell'omicidio di Giulio Regeni? Sicuramente fino a quando i caparbi genitori saranno in vita, finché gli amici e il movimento spontaneo formatosi in questi anni sul suo orrendo caso ne sventoleranno ancora gli striscioni gialli, che anche amministrazioni pubbliche determinate hanno esposto davanti a sedi istituzionali. Uno striscione magari ritoccato, perché aveva nel tempo smarrito uno dei due principi che si rivendica per quello strazio, giustizia. Chiedere giustizia è un atto profondamente politico. Domanda allo Stato egiziano quell'approccio che non ha mai manifestato davanti all'oscura vicenda. Non saranno i comuni d'Italia, né Amnesty International, fattasi portatrice della campagna, a riuscire a inchiodare il presidente al-Sisi di fronte a responsabilità dei suoi apparati di sicurezza, che risultano implicati nel rapimento, nell'efferata tortura e nell'assassinio del ricercatore friulano. Direttamente neppure i governi italiani, che in questi 3 anni si sono succeduti, possono imporre alcunché agli omologhi d'oltre Mediterraneo. Chiedere giustizia, sì, possono, anzi debbono. Lo potevano i premier Renzi e Gentiloni, che invece, dopo un'iniziale azione chiarificatrice, hanno abbandonato ogni volontà di difesa. Anche della memoria di un cittadino che ha finito i suoi giorni seviziato da sgherri di Stato. Lo può l'attuale presidente del Consiglio Conte, che invece non si occupa affatto della questione, al più delegando alla terza carica dello Stato, Roberto Fico, un appello ai parlamentari d'Europa per trovare la verità. Meglio di niente, ma praticamente niente. Perché non è su questo terreno che l'Egitto risponde. Anche l'interruzione dei rapporti fra il Parlamento italiano ed egiziano serve a poco. Diverso sarebbe l'interruzione dei rapporti diplomatici, durata un batter di ciglia nel 2016 e ovviamente ancor più il blocco di quelli commerciali. Ma tutto questo i governi italiani di prima, col PD e ora con i 5 Stelle e la Lega, non lo fanno, perché Confindustria preme e gli interessi dei giganti dell'economia come Eni ancor di più. Forse non si tratta neppure di Don Abbondio della politica nostrana, che il coraggio non se lo possono dare. I nostri politici sono cinici, di tante questioni se ne fregano. Valutano esclusivamente quelle che hanno un ritorno elettorale, d'immagine, di interesse. Per quanto sull'interesse privato confezionano abitini pubblici, lo mostrano i favori fra i leghisti ladroni della primora, il clan di Bossi, e l'attuale leadership di un carroccio che dalla Padania viaggia per tutta la penisola. E guarda ovviamente all'estero, a quelle terre dove imprese grandi e piccine della cosiddetta Italia del fare fanno i propri affari. È qui che i legami fra Italia ed Egitto si saldano ancor più, anziché fermarsi per capire ragioni di Stato sull'omicidio di un italiano nella capitale di un paese sedicente amico, da parte di poliziotti e agenti segreti egiziani che seguivano ordini provenienti da apparati nazionali. Non solo le istituzioni, i politici d'Egitto stanno impedendo da 3 anni lo sviluppo di indagini, la stessa magistratura locale non collabora con quella italiana e la ostacola come denunciato dai procuratori romani. Questo è il regime di al-Sisi, che i regeni d'Egitto li ha iniziati a uccidere, far sparire, incarcerare da molto tempo prima del nostro concittadino e prosegue nell'opera. Se questo è un governo amico, chiediamo ai nostri governanti quale verità, quale giustizia si potranno ottenere. Ho pensato che era molto bello leggere questo articolo perché è breve ma abbastanza incisivo.
Sì, sì, pone delle questioni che conosciamo tutti quanti, ossia l'incidenza del sistema capitalistico nonché occidentale e degli accordi economici che riguardano due paesi nei casi di incidenti come quelli che riguardano Giulio Regeni. Se incidente si può parlare, perché aspettavo la conclusione prima di prendere una posizione su questo articolo, perché dice molte cose, forse in fretta e furia.
Sì.
ma alla fine si pone un punto dei vari reggeni che ci sono in Egitto, perché lì la situazione è quella di un chiamiamolo dittatura, ma comunque sia di un governo che al momento sta diciamo della paura, del terrore, degli omicidi, fa il suo punto forte nel controllo dell'opposizione politica. Che Giulio Reggiani fosse un oppositore politico o meno, non lo so, sicuramente era un ragazzo che faceva tante domande e che voleva conoscere quella era la situazione effettiva del paese, un paese che era rischioso, un paese che vive in questo momento di una contrazione enorme dei diritti fondamentali dell'uomo e vive di una condizione anche economica comunque di sfruttamento da parte dei poteri occidentali, perché non dimentichiamoci anche questo, in cui ovviamente lo Stato italiano si trova in una situazione di difficoltà, nel senso che ha tantissimi accordi commerciali con l'Egitto e non prende posizione. Ma questa è una storia vecchia, questa è una storia che va avanti da tanti tanti anni, nel senso chiedere la verità per Giulio Reggiani vuol dire chiedere la verità per tantissime situazioni, dubbie, crimini che sono stati commessi su cittadini italiani all'estero, ma che va affrontata sì da un punto di vista di richiedere la verità. La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine e sono al momento tra gli indagati, mi sembra, 3 o 5 membri della sicurezza egiziana. Quindi la Procura, a differenza del governo, svolge il suo ruolo in determinate situazioni in maniera obbligatoria, la chiamerei. Ma qui bisogna interrogarci su ben altre questioni che hanno sempre da una parte i padroni e dall'altra parte chi muore perché non è tra i padroni, perché è una vittima di un sistema che va combattuto ogni giorno. Probabilmente Reggiani stava provando a interrogarsi su quello che avviene lì, ma ci sono persone, e faccio riferimento ai 5 compagni di Torino che sono stati a processo il 23 di febbraio perché hanno combattuto l'ISIS in Siria, ISIS il nemico giurato dell'Italia per tanti anni, così come di tanti paesi occidentali, Italia che condanna chi l'ha combattuto. Ragazzi, qui si parla sempre del solito problema: da che parte stare, scegliere da che parte stare, assumersi anche quel rischio di stare da una parte e comunque sia stare insieme e unificare quelle che sono battaglie e lotte pericolose, perché fuori si combatte, fuori si rischia la vita, e Reggiani ce lo ricorda come tanti altri, come il compagno di Torino di 60 anni che ha perso la vita, il primo italiano combattente che ha perso la vita e che è importante ricordare proprio a causa della guerra contro l'ISIS in Kurdistan. L'analisi che viene fatta è: sì, chiediamo la verità a questo governo, attacchiamo Conte, attacchiamo Gentiloni, attacchiamo Renzi, qui attacchiamo, dobbiamo attaccare un sistema, ed è il sistema sempre che sì, ci mette la faccia, che magari fa il comunicato, che magari ti partecipa e dice qualcosa, ma non fa assolutamente nulla di importante. Si augura, qui si invita addirittura alla chiusura dei rapporti commerciali diplomatici con l'Egitto. Sì, è vero, lo possiamo chiedere, non lo otterremo mai, ma lo sappiamo già che non lo otterremo mai, perché qui noi andiamo contro un sistema che non vuole questo.
Chiaro, gli interessi sono troppo forti per chiedere diciamo un'azione del genere. Forse il primo passo, diciamo che il primo passo base anche per costruirsi una propria idea su quello che accade dovrebbe essere l'informazione, che anche quella diciamo è difficile da reperire in Italia, un'informazione seria quanto più oggettiva. Che sarebbe il primo punto di partenza per costruirsi un'idea e costruire un'opposizione, diciamo un pensiero critico e operativo poi, no? Su quello che è...
Ma io credo che qui in Italia, più che del pensiero critico che ne abbiamo, è un momento di passare alla prassi. Cioè a un livello di fattuale, nel senso chiedere al governo italiano, quanto vogliamo chiedere al governo italiano noi? Noi forse dovremmo iniziare a pretendere o a ottenere dal governo italiano, e chiedere i soliti inviti, chiedere di prendere posizione a un governo che fa affari con l'Egitto, miliardari da anni. Secondo me è sapere che avrai un governo da attaccare, perché ti dirà no, non farà mai quello che gli ottieni, ma questo non sposta di niente il lavoro, il processo per raggiungere la verità su Regeni. Il processo sulla verità per Regeni deve partire proprio dai tanti che invece vogliono continuare a fare quello che faceva Regeni. E lo fanno tutti i giorni, e si impegnano tutti i giorni dedicando la loro vita a conoscere la realtà di posti lontani da noi per tornare a raccontarceli.
Esatto. Senti, a proposito di interferenze, ingerenze, non lo so, mi collego su questo, diciamo, assist a chiederti, perché obiettivamente io ho bisogno di studiare ancora tantissimo in merito. Che cosa pensi di quello che sta succedendo in Venezuela e che idea ti sei fatta di quello che sta succedendo in Venezuela?
È diverso chiedermi cosa sta succedendo in Venezuela dall'idea che mi sono fatto, perché comunque il Venezuela non lo conosco.
A quale domanda mi vuoi rispondere?
No, ammetto ovviamente la mia ignoranza, perché ci sono persone che effettivamente conoscono la situazione politica del Sud America e del Venezuela in maniera molto più approfondita. E mi piacerebbe molto sentire un contributo da parte di chi studia il Sud America, di chi studia effettivamente quello che sta accadendo lì da tempo. Intanto sarebbe divertentissimo fare una cosa, capire la posizione del governo italiano su quello che sta succedendo in Venezuela, perché siamo arrivati a un paradosso totale su quello che avviene in Venezuela. Non so se tutti chi ci ascolta ha seguito un pochino le vicissitudini di quello che è successo, mi sembra alla Camera, in cui è stata fatta un'interrogazione semplice al ministro degli esteri per sapere, i parlamentari di varie forze politiche, anche dell'opposizione ovviamente, hanno chiesto al governo un'interrogazione per avere un riscontro su qual è la posizione del governo italiano su quanto sta accadendo in Venezuela. La risposta del ministro degli esteri è stata no.
No, nel senso,
cioè, che non ha accettato di dare una risposta. Anche perché da una parte ci sta.
Anche lui.
No, ma non è quello. La cosa divertente è che anche la questione Venezuela, vecchi, non era nel contratto di governo.
Quindi non è argomento.
E quindi c'è Conte che dice: noi siamo comunque sia per fare un processo pacifico in cui si dia si possa dare gli strumenti al popolo di dimostrare il proprio dissenso. Quindi comunque sia ascoltiamo il popolo venezuelano e quelle che sono le stanze. Poi c'è Matteo Salvini che invece prende una posizione leggermente diversa e accusa l'attuale formale governo. Quindi dicendo che è un governo comunista e che deve sparire.
Chiaro.
Allora, qui il discorso diventa paradossale quando noi siamo governati da chi non ha una posizione univoca a livello di politica internazionale su quello che sta accadendo. Tanto più che si chiede all'Unione Europea di uscire con una posizione unica, anche l'Unione Europea, quindi immaginiamoci che livelli di difficoltà e di poca credibilità a livello internazionale noi abbiamo in questo momento. E quello che avviene in Venezuela è quello, dal mio punto di vista, da poco tempo sto studiando molto in maniera approfondita tutto quello che riguarda il cosiddetto Plan de Condor, ossia quel processo che dagli anni 70 in poi ha riguardato l'ingerenza da parte degli Stati Uniti al fine di combattere proprio le forme di governi socialisti e comunisti all'interno del Sud America, e che ha portato quindi al continui colpi di Stato e prese di potere da parte di generale, ad ultimo per esempio Videla in Argentina, controllati dalla stessa CIA molto spesso, al fine di poter unificare una cultura cristiano-cattolica e anticomunista in tutto il Sud America. E io qui cito un mio caro amico giornalista Federico Tulli, che ha scritto un libro, Figli rubati, in cui tratta proprio tutto il processo Condor in Italia, ma partendo proprio da un'analisi politica precisa, chiarissima, in parole molto semplici. Il Plan de Condor aveva l'obiettivo proprio di andare a sottrarre il Sud America e i popoli sudamericani dalla loro libertà di scelta, in una visione ovviamente legata alle politiche degli Stati Uniti, anticomuniste e antisocialiste, e che continua tutt'oggi, perché una delle parti più belle di quel libro, proprio da una ricostruzione ovviamente fattuale di quello che ancora oggi è difficile, per quanto oggi ancora è difficile far uscire fuori la verità di quello che è successo dagli anni 70 e la fine degli anni 80 nel Sud America, è proprio che il Condor è ancora in volo. E qui di nuovo ci troviamo in una situazione in cui le sanzioni economiche massacranti per il Venezuela lo hanno portato a una deriva che è poi proprio quella di seguire gli ideali di libertà democratica, così come vengono chiamati, ossia quelli capitalistici, da parte di una classe borghese che in questo momento sta guidando le masse contro l'attuale sistema e contro l'attuale potere venezuelano, che comporta ovviamente improvvisamente un'informazione abbastanza veicolata sul problema del Venezuela. Cioè, lì c'è una dittatura, chi l'ha detto? Chi l'ha stabilito che c'è una dittatura? Lì c'è un governo che viene massacrato da sanzioni economiche internazionali da anni e si sta attaccando sotto ogni punto di vista, si sta fomentando la popolazione da parte del ceto borghese, ossia l'unico ceto che lì mangia effettivamente, che decide sui prezzi di vendita dei beni di prima necessità e affama le persone e poi dice che è povero, per tentare di rovesciare il governo. È quello che è già stato fatto, è stato fatto nel passato con la violenza, guardiamo Pinochet, e è stato fatto in maniera più leggera la dittatura di Videla in Argentina, con i desaparecidos, con la scomparsa degli oppositori politici che venivano rapiti in silenzio. Quindi le tecniche per rovesciare i governi esistono, il potere comunicativo oggi è molto più facile, così però, come al contrario, è molto più facile la controinformazione e il controllo, diciamo, da parte dell'opinione pubblica, che invece dovrebbe iniziare a interrogarsi su quello che sta effettivamente accadendo, perché lì notizia di ieri che il regime, diciamo, i capi delle forze militari venezuelane stanno invece appoggiando l'attuale governo, il governo formale, ecco.
Grazie Riccardo. Questo potremmo anche prenderci un appunto, ovviamente osservando quello che succede, che succederà, quali saranno gli sviluppi, e magari capire se è il caso poi di pensare di fare un insight a parte sul Venezuela,
sì,
magari
sì, sì. Anche perché è importante esattamente entrare in questa logica, non perché ormai è così l'informazione in Italia, o pro Maduro o contro Maduro, cioè diventa un discorso assolutamente da tifoseria, quando invece lì dietro si sta nel 2019 si stanno ripercorrendo e riportando avanti quelle che sono dei processi vecchissimi, e ancora oggi noi andiamo a dividerci tra chi è più pro Maduro e chi contro. No, qui ci deve essere un'analisi effettivamente del problema, perché è un problema che può arrivare non soltanto in Sud America, ma potrebbe essere anche già esistente in Europa.
Certo.
Con un processo anti-europeista che viene alimentato costantemente e di cui noi dobbiamo capirne le cause, le possibili conseguenze.
Quindi ci prendiamo questo appunto, ci proviamo. Va bene, dato che fa freddo direi che ci dobbiamo sentire un altro pezzo e ci riscaldiamo un po'.
Assolutamente, stai per rimettere Nicodemus?
No, okay. Non Nicodemus, ma sempre qualcosa di caliente.
Cumbia.
Io comunque sono una pessima persona perché non ho neanche ringraziato la nostra silente e sapiente regia che ci fa ascoltare il prossimo pezzo.
In effetti.
Come, 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 come
Allora, il dato di fatto che abbiamo su Colpo Grosso è che comunque è sempre composto da gente a cui piace un sacco chiacchierare. Il tempo scorre fin troppo velocemente a Colpo
Grosso. È un'accusa velata che mi muovi?
No, anche okay. A me stessa, anche Sgab, che ci ha appena mandato i suoi saluti, e quindi noi ricambiamo.
Ciao Sgab.
Salutiamo Sgab, Fabiana, Agostino, Tommy e tutti gli amici di Genova che ascoltano ovviamente RadioSonar.net.
Ciao Sgab, puoi anche rimanere a Genova, tanto qui ce la caviamo benissimo tra di noi.
Vabbè, comunque, calcolando che abbiamo ancora poco tempo, no? Cioè, sì, abbiamo dimenticato. Sì. Torniamo sul suolo.
La notizia vera della. Dai, esatto. Sto aspettando.
Dai, dai, dilla tu, dilla tu.
No, dilla tu. Dai.
Questa settimana pare che sia diminuito il PIL, sia diminuito il fatturato e il PIL, ma siano aumentati i gay, a quanto ci dice il Libero Quotidiano, no?
Ma che meraviglia.
Vabbè, c'è
queste sono comunque belle notizie a prescindere. Tra l'altro è bellissimo il coming out che fa Libero. Finalmente Libero diventa pro movimenti LGBT a favore dei gay, anche perché leggiamo bene il titolo, attenzione, perché qui c'è un'analisi, anche essendo giornalisti sanno scrivere. Allora, calano fatturato e PIL. Frase negativa, diciamo. Ma attenzione, il ma è importante, positivo, aumentano i gay. Quindi io non ho capito che cosa diavolo è successo su questo titolo, che per una volta Libero invece ci regala una nota positiva a fine del titolo.
Però nell'occhiello c'è scritto c'è poco da stare allegri.
Lo so, per la prima parte, nel senso, comunque sia calano una fatturato e PIL non sono notizie positive per il popolo italiano, ma ragazzi, aumentano i gay. Quindi finalmente tu, che legano le previsioni, la politica di Libero sul mondo LGBT, ha avuto un riscontro positivo, numericamente, perché poi ovviamente lì ci sta un discorso di attenta analisi e studio dei numeri dei gay, perché li stanno tenendo sotto controllo loro, per finalmente riuscire a uscire con un titolo del genere e dire finalmente aumentano i gay. Io non trovo che sia un titolo negativo questo, io credo che sia un titolo, anzi, che deve essere letto per quello che è, cioè una prima parte negativa ovviamente, e poi invece in alternativa c'è una frase positiva. Perché è successo tutto questo delirio, Maggie?
Ma allora Feltri si difende dicendo che chi ci spara addosso ha letto solo il titolo. Vabbè, diciamo, allora partiamo dal presupposto.
Quindi Feltri
che di base
poteva vendersela meglio questa cosa del titolo, ma non l'ha fatto.
No, okay. Non l'ha fatto, però continua dicendo che chi ha dato i dati sono proprio le stesse associazioni gay.
Certo.
Di cosa ci si offende? Se calano fatturato e PIL, c'è qualcuno che se ne rallegra?
No.
Assolutamente no.
Ma che aumentano i gay, se ne rallegra Libero.
Probabilmente ci rallegriamo del fatto che la gente non ha più timore di dirlo. Non lo so, cioè,
no,
so se
sì, vabbè, quello lì no. Ormai io credo che in questo caso Feltri sia stato mal interpretato, ecco. Voleva dire altro, voleva dire che comunque sia in una società in cui è in grossa crisi economica, fortunatamente i diritti civili e finalmente c'è un aumento anche di chi vive la propria sessualità in maniera libera, perché fondamentalmente la nostra società, o quella che immaginiamo, è una società in cui la sessualità viene vissuta in maniera più libera possibile, senza ostacoli e senza che giornali di un certo tipo possano andare a negare che se aumentano i gay vuol dire che aumenta anche chi vive liberamente la propria sessualità. Io credo che il compagno Feltri questa volta abbia centrato per una volta il titolo del proprio
non
giornale.
Ci censurano. Comunque l'opinione del nostro Riccardo è in antitesi invece col nostro vice premier Luigi, no? Che si è espresso dicendo scriveranno idiozie senza più un euro di fondi pubblici.
Cavolo, vergogna, direi.
Quindi gli toglie i fondi pubblici e Feltri replica dicendo si parla da mesi del blocco dei fondi, chiamano i giornalisti puttane e nessuno si scandalizza, danno soldi a cani e porci e poi dicono che siamo noi a uccidere la democrazia.
Beh, oddio, diciamo la prima parte di Feltri non è totalmente sbagliata di quello che gli risponde.
Sì, su questo qualcosina potremmo dirlo, però vabbè, magari ce la teniamo per il fuori onda. E comunque vabbè, si è scatenato un delirio sul web, i social, chiunque ha preso parte alla discussione. Però io una cosa invece, un'altra riflessione che voglio fare così al volo, è il fatto che, e su questo, su questa piccola frase sono d'accordo con Feltri, perché a volte capita anche a me, quindi mi chiamo in causa su questo, che ormai anche per, a volte per la sovrabbondanza di informazioni e il poco tempo che abbiamo, tendiamo a fare quelle letture pessime, cioè prendiamo il titolo, ok, ho capito di che cosa stiamo parlando, ciao. Quindi al di là dell'argomento specifico in cui stiamo parlando, probabilmente diciamo un'autoanalisi su quanto ci soffermiamo e quanto approfondiamo il nostro livello di informazione va fatto.
È bellissimo.
Ora io non l'ho letto l'articolo, quindi non sto parlando.
Hai letto solo il titolo, immagino, perfetto.
Ma neanche il titolo, ottimo. Cioè ho visto solo dei social così al volo. Quindi mi fermo qui, però la mia riflessione
è una riflessione giustissima, giusta. Soprattutto che il venerdì sera alle 8:08 tu parli di autoanalisi, è qualcosa comunque sia di impegnativo che io sottoscrivo. Ma qui il discorso è, siamo arrivati addirittura ai tempi di lettura prima dell'articolo, cioè non so se avete visto,
sì,
online,
esatto.
Quando leggi un articolo c'è scritto quanto tempo ci metti, quanto tempo impieghi per informarti. Eh sì, il paradosso sulla comunicazione e sull'informazione è ormai abbastanza evidente, che non è più un paradosso ma ormai è diventato normalità. Feltri, è inutile che critica, vi fermate solo ai titoli, quando vive il giornale Libero solo di titoli esclusivamente, perché ormai le penne che ci scrivono dentro si commentano da sole, basta approfondire gli articoli per capire che quella è un giornale politicamente orientato, e questo assolutamente per me non è negativo, anzi un giornale deve avere una propria linea editoriale, ma è una linea editoriale che ha una funzione che è soltanto quella lì di andare controcorrente e di scandalizzare i più. E io da Feltri non mi faccio più scandalizzare, cioè non me ne frega più niente. Anzi, se scrive un titolo in italiano e l'italiano si legge in un modo, io ti dico che Feltri ha appena detto con nota positiva che gli gay in Italia stanno aumentando.
Comunque di base avrà avuto un sacco di click su quell'articolo, quindi lui nella sua politica spiccio ha vinto.
E meno male che ha avuto meno male che Feltri ha avuto più click, perché questa cosa effettivamente sono 2-3 notti che non ci dormo molto sul fatto, sui click che prende Feltri. Adesso effettivamente
Feltri,
pensando questa cosa, sarò più tranquillo.
Ora invece non dormirai, perché Luigi ha minacciato di togliergli i fondi, quindi starai costernato al
Io aspetto la posizione del ministro Twitterino. Poi quando Twitterino deciderà di prendere posizione, potrò veramente avere un quadro
di. Non
insieme.
Si esprime, perché la parola gay non la può proprio dire, capisci?
Cioè, tipo brucia, c'è
l'autocombustione, quelle cose. Vabbè, a proposito di combustione, sentiamoci un altro pezzo che brucia.
Caliente.
E, grazie regia, facci sentire quest'ultimo pezzo di Nicodemus, che vi ricordiamo sarà di radio in una fantastica serata il 16 febbraio alla Torre insieme a Coco DJ.
También mi visa por monedas, agüita fresca, agua del mar.
mio caro Riccardo, il tempo è tiranno e quindi giungiamo alla conclusione di questa fantastica puntata, che si conclude come sempre con la rubrica più amata da Fabiana e da me.
Okay.
Oggi è il 25esimo giorno dell'anno e la Chiesa ricorda la conversione di Paolo e i santi Gioventino e Massimino.
Massimino pure, un saluto a
Massimino.
Salutiamo
Massimino, il nostro Massimino. Il sole sorge alle ore 7:28 e tramonta ancora
peggio
alle 17:12. La luna è come sempre gibbosa, calante.
Mi dispiace per la luna.
Allora, 1503, per 1532 anni non accade niente il 25 gennaio, fino al 1533, quando in Inghilterra re Enrico VIII si sposa segretamente Anna Bolena, è la sua seconda moglie dopo Caterina d'Aragona, per il cui matrimonio ha ottenuto l'annullamento.
Ma è meravigliosa questa notizia. Vado io?
Vai.
Allora, invece comunque 1533 anni non è successo niente, mi sembra strano. Ma comunque, andiamo avanti. 1802. I deputati della Repubblica Cisalpina votano la proclamazione della Repubblica Italiana. La nuova Repubblica è strettamente dipendente da quella francese e come presidente viene designato Napoleone Bonaparte.
1858, torniamo in tema matrimoni, la marcia nuziale di Mendelssohn viene eseguita per il matrimonio della principessa Vittoria del Regno Unito, figlia della regina Vittoria, con il principe Federico di Prussia. Sei commosso.
Sì.
L'occasione dona al brano tale popolarità da renderlo un classico delle cerimonie nuziali. Mi dispiace non averlo preparato prima, perché sennò ci stava proprio una marcia nuziale.
Effettivamente queste cose dovremmo iniziare a farle un po' più dinamiche. Attenzione, nel 1924 in Italia Re Vittorio Emanuele III dispone lo scioglimento anticipato della Camera e contestualmente convoca le elezioni politiche per il prossimo 6 aprile.
E per la saga, noi italiani all'estero siamo sempre tutti buoni e bravi. Nel 1947 il gangster Al Capone muore a Miami in Florida all'età di 48 anni. È stato colpito da ictus e polmonite causati dalla sifilide, malattia che gli aveva già causato una paresi e poi demenza, per la quale le capacità mentali erano state valutate pari a quelle di un dodicenne.
Bellissimo. Scusate, ma nel 1949 è successa una cosa che dovremmo iniziare a prendere un pochino come ispirazione. A Mosca si costituisce il Comecon, consiglio di mutua assistenza economica per la pianificazione dei paesi socialisti dell'est. L'organismo è istituito per contrastare il boicottaggio commerciale di Stati Uniti e Gran Bretagna e altre nazioni europee.
Nel 1959, torniamo in chiesa, al termine della solenne messa in onore della conversione di San Paolo, Papa Giovanni XXIII annuncia l'istituzione del Concilio Vaticano II. La chiamata a raccolta riguarda circa 2500 tra cardinali, arcivescovi e vescovi cattolici, per un incontro più incentrato sull'aspetto pastorale che dogmatico, programmato per ottobre. Va bene.
Questo fa un sacco ridere, comunque, il fatto che ti capitano sempre le cose di chiesa a te.
Infatti,
però adesso per bimbi e piccini, nel 1961 arriva nelle sale cinematografiche statunitensi, che stava tipo tutta sorridendo, La carica dei 101. Il nuovo lavoro d'animazione di Walt Disney. Il film, diretto da Clyde Geronimi e Hamilton Lusk, si basa su una novella della scrittrice inglese Dodie Smith. In Italia il film sarà distribuito il 30 novembre.
E per sempre poi, perché ancora non ce lo guardiamo.
No, ancora te lo guardi tu, va bene.
1971, mentre il presidente dell'Uganda, Milton Obote, partecipa ad un summit del Commonwealth a Singapore, Idi Amin Dada mette a segno un colpo di Stato, a proposito di colpi di Stato, con il quale prende il potere in Uganda, assumendo la presidenza del paese africano.
Ok, vedi, questa volta non c'era la chiesa di mezzo. Andiamo un po' avanti, facciamo un salto, dai. Oddio mio. 1990, Silvio Berlusconi, che si ricandida tra l'altro alle europee, è un eroe. Assume la carica di presidente del gruppo editoriale in Mondadori. La cessione era inizialmente prevista in favore della CIR di De Benedetti, ma un cambio di orientamento da parte della famiglia Formenton, un cambio di orientamento improvviso, che detiene una consistente porzione delle quote dell'azienda, favorisce, guarda caso, la presidenza Berlusconi.
1992, l'Italia introduce nel proprio ordinamento le SICAV, società di investimento a capitale variabile, nelle quali, a differenza dei fondi comuni di investimento, il risparmiatore ricopre la figura di socio partecipante al capitale con diritto di voto.
Mi dispiace per le persone che adesso non prenderanno sonno dopo questa notizia sulle SICAV. 2004, andiamo lì dove era iniziato tutto. Il rover Opportunity raggiunge il suolo di Marte. Tre settimane dopo il gemello Spirit.
Ti rendi conto?
Ha il compito di analizzare, attenzione, la superficie del pianeta e quante ne ha trovate poi.
Nel 2004, via libera dal Senato alla legge che regolamenta la coesistenza di agricoltura transgenica, a proposito, convenzionale e biologica. È la prima legge italiana a regolamentare la coltivazione di prodotti geneticamente modificati.
Chiudi te, dai.
2010, a un anno dallo scandalo del latte alla melamina, che ha causato seri danni di salute a migliaia di bambini, nuove tracce del composto chimico vengono rinvenute in derivati del latte in Cina. Anche a livello di compleanni, per 1882 anni non nasce nessuno di rilevante, però...
Mi dispiace, è una giornata sfigata proprio questa.
Però nel 1882 nasce niente poco di meno che Virginia Woolf.
Ottimo. Carlo Bo nel 1911.
E 1933 Corazon Aquino, ex presidente delle Filippine.
E l'abbiamo già detto, nel 1939 il caro Giorgio Gaber.
Però non saltiamo il 38 Etta James, che insomma non va saltata. Ma okay. Doriella Dorella del 52, chi
ma dove la vogliamo mettere? Ma come chi sarà mai? È fantastica. Scusate, nel 1959 un mio veramente piacevole, Tony Servillo, grande attore.
1974, Carlo Giuseppe Gabardini, attore comico di Camera Café.
Vabbè. E nel 1981, per i millennials, Alicia Keys.
E nel 1982, sempre per i millennials, Noemi, che pare sia una cantante.
No, pare, è una grande cantante.
Una grande cantante, scusa.
Assolutamente.
E chiudiamo con il proverbio del giorno, che per la gioia di Sgab è cinese.
Oh.
Devi attraversare il fiume prima di dire al coccodrillo che ha l'alito cattivo.
Però la prossima volta lo devi dire in cinese. Devi attraversare il fiume prima di dire al coccodrillo che ha l'alito cattivo.
Bravo, hai ragione.
È importante questo.
Va bene, allora io a 20 e 21 minuti primi, colpo grosso finisce qui. Io ringrazio Riccardo e Mario alla regia. E grazie.
Io ringrazio solo Mario, no, non è vero, ringrazio Mario e Maggie e spero di avere un'altra opportunità per togliere lo scettro a Sgab.
L'aspetteremo. Ciao a tutti e tutte.